la musica più importante, ovviamente, in mano a loro e così via. E anche dal punto di vista, come dire, dell'immaginario, ci fanno capire che è nata una nuova donna, no? Difatti indossano l'ultimo, come dire, degli indumenti del potere, gli stivali. No, una volta gli stivali li portavano i cowboy, i moschettieri, Zorro, e oggi stanno i carabinieri in divisa, sono le donne che portano gli stivali. Questo è straordinario. Conquistano questo mondo, non solo, ma poi spesso si mettono di nero con gli stivali. Quindi c'è proprio un'idea, proprio di marcia, un'idea di conquista di questo mondo. E non è un caso che appunto il paese, uno dei paesi più grandi del mondo come il Brasile, abbia affidato le sue sorti a una donna. E così anche la Merkel in Germania, senza dimenticare la Thatcher e così via. Cioè, questo cosa crea? Crea una... c'è la pinta adesso, sì. Ecco, cosa crea? Crea una ridefinizione incredibile all'interno della politica. Perché questo modello di emancipazione femminile ha avuto come punto di riferimento, come orizzonte di senso, il potere degli uomini e gli uomini del potere, creando una sorta di omologato. Cioè, la donna ha conquistato una posizione straordinaria all'interno, ecco, dei rapporti, soprattutto dei rapporti bilaterali, no? Ciò che entro di Gilden si chiama la democrazia degli affetti, cioè c'è una forza di contrattazione fortissima all'interno, ecco, delle dinamiche affettive, ma il punto di riferimento è appunto l'uomo del potere e il potere degli uomini. E questo crea una sorta di omologazione. Anche qui un nuovo peccato, no? Cioè, l'emancipazione femminile gioca a discapito appunto di quelli che sono anche i caratteri fondamentali dell'essere femminile in quanto tale, cioè la femminilità, appunto la maternità, la fecondità. E da qui tutta una serie di fenomeni che stanno ormai attraversando le nostre famiglie, le nostre società. Pensate semplicemente a quella che ormai è da tutti condiviso, la scomparsa del padre, no? Di questo emergere fortissimo della donna che inibisce appunto i maschi, il diffondersi di una cultura homosex o androgena, sempre più forte, l'aumento dei single, la bassa qualità di valore di cui gode appunto l'istituto familiare. Una donna con questa consapevolezza non vive più sognando quando sei qui con me, questa stanza non apparecchi. Un altro orizzonte di riferimento, cioè cambia anche proprio il concetto di felicità. La felicità non abita più in casa. La felicità non può consistere per una donna con questa consapevolezza nell'essere madre dei marmocchi dell'uomo con cui vive o con cui è sposata. E sono altri i parametri. Da qui anche tante forme di estraneamento, di fuga continua, di viaggi continui ai quali di gite, ecco, che qui continuiamo a fare, di uscire fuori, ecco, questo elemento che attraversa moltissimo la nostra risposta. Poi agli altri dati elementari, cioè il fatto che l'età del matrimonio si è spostata in avanti in maniera incredibile e poi l'aumento del divorzio e la riduzione radicale del numero dei figli. Il quarto vettore ha a che fare con il tema del tempo e del lavoro. Viviamo una società che ha completamente ridefinito il nostro rapporto con il lavoro, perché siamo tutti afferrati dall'idea che dobbiamo fare molte cose, dobbiamo riuscire appunto a ottimizzare i tempi. E questo ovviamente ci porta ad essere sempre più prigionieri di questo mito dell'efficienza, della performance. Tendiamo a programmare più di quanto sarebbe lecito fare, siamo vittime, carnefici delle nostre agende, e questo ci impedisce di pensare al futuro, cioè questo è l'impatto, uno degli impatti, ecco, della potenza della tecnica dentro le nostre vite, la difficoltà di pensare appunto al futuro. Non solo, ma cambia anche il rapporto con il tempo, per favorire, per sincronizzare appunto questa società che ormai è fatta di corridori, di gente che continua a correre, i lavori sono tutti eccessivamente standardizzati e burocratici, eccessivamente sottoposti a delle procedure burocratiche molto snelle e precise. Questo fa perdere al lavoro la sua forza umanità. Il lavoro non è più spazio creativo, perché al lavoratore viene chiesto semplicemente di attenersi appunto ad alcune procedure formali molto, molto semplici. Questo è un grosso danno, perché lì dove il lavoro non è appunto è ridotto l'investimento di positività, di appunto emotivo e creativo, non è più spazio di umanizzazione. E oggi infatti l'unico valore, l'unico generatore di valori nel mondo del lavoro è il denaro. Ovviamente il denaro ha tantissimi poteri, ma non ha il potere di riempire il cuore. E questo è un, come dire, ha grandissime ricadute. Da qui anche questa nuova forma di alienazione con la quale noi ci troviamo oggi a vivere. Cioè non siamo felici quando lavoriamo. E questo è contro la natura stessa del lavoro. C'è scritto nella Genesi, ma anche Hegel, nella Fenomenologia dello Spirito, punta su quest'idea, no? Il lavoro è spazio con cui appunto l'uomo ha un contatto concreativo con il reale. Qual è appunto la sintesi di questi cambiamenti, per tornare al punto di partenza? Cioè il fatto che oggi è cambiato radicalmente il concetto di adultità. Abbiamo un nuovo concetto di adultità. Faccio mie le parole di due sociologi bolognesi, Bonazzi e Cuscelli. L'età adulta, presentata in passato come meta che garantiva l'ingresso nel mondo autentico, come contesto di decisioni, del potere, come tappa fondamentale della vita, di cui l'adolescenza prima e la giovinezza poi costituivano solo i momenti propedeutici, ora è diventato il luogo del non ritorno, lo spazio segno che prelude al non essere. Oggi adulto è brutto, adulto è sfida, adulto è cacca. Questo è questa maledizione che è stata lanciata contro l'età adulta che in qualche misura deve attirare la nostra attenzione. Una maledizione che è dovuta al fatto che sicuramente l'età adulta è stata attraversata da questi cambiamenti enormi, ai quali la risposta immediata è stata appunto questa del mito del giovanilismo, dell'affidarsi appunto a quest'ultima e unica macchina di felicità che è appunto l'essere giovane, soprattutto coloro che sono nati dopo il 1946. Questo fa sì che appunto il rapporto con la realtà viene filtrato, ma falsato, attraverso il mito del giovanilismo. E come appunto nel momento in cui cadono i verbi del passato, i sostantivi del passato, no? Che garantivano quel rapporto di fiducia con la realtà, ecco, emerge una nuova macchina di felicità, una nuova calamita appunto delle ansie, delle preoccupazioni, ecco, di questo mondo adulto che fa difficoltà a riorientarsi, ecco, nel nuovo scenario in cui ci troviamo, ed emerge appunto questa idea fondante della giovinezza. Ecco, ma appunto con tanti contraccolpi negativi, i primi dei quali appunto hanno a che fare proprio con il dialogo educativo. Siamo dinanzi a una prassi adulterata di adultità, cioè adulti che abdicano, fanno fatica a vivere la verità, ecco, della loro stagione. Fanno fatica a fare i conti con appunto quello che vivono e bypassano attraverso appunto questo meccanismo, questa macchina della felicità che è il giovanilismo. In tanti modi, perché poi appunto come ci si veste, come le auto che si comprano, il modo con cui si parlano, gli interventi chirurgici, tutte concretamente, ecco, sono molti i modi con cui questa cosa si realizza. Il dialogo educativo salta in aria perché vi è una contraddizione performante tra le istruzioni che gli adulti rivolgono ai più piccoli e la parte concreta di vita. Noi non siamo ciò che abbiamo ascoltato dai nostri genitori, ma siamo ciò che abbiamo visto come fondamentale nella loro vita all'opera. Cioè, appunto, i più piccoli registrano in maniera fortissima questa contraddizione tra ciò che dicono loro gli adulti e ciò che per gli adulti vale nella loro esistenza. Appunto, gli adulti sono sempre guardati innanzitutto dai più piccoli, poi sono anche sentiti, ascoltati. Ma il primo vettore è appunto il vettore dello sguardo. Una prassi di adultità fortemente attratta da questo mito del giovanilismo inibisce i tre grandi perni del dialogo educativo, che sono la relazione asimmetrica, la testimonianza e appunto l'autorità. L'adulto appunto viene meno, inibisce in qualche modo, blocca proprio questi tre perni di un autentico dialogo educativo. Innanzitutto la reciprocità asimmetrica. Gli adulti rifiutano di essere adulti. Appunto, l'età, l'esperienza, i fallimenti, come anche le conquiste dell'essere adulto, costituiscono una differenza straordinaria rispetto al giovane. E questa differenza straordinaria permette appunto di guardare alla crescita come un qualcosa di positivo. Ma se l'adulto ha negli occhi solo il mondo dei giovani e comunica costantemente che crescere è perdere qualcosa e non andare verso, ovviamente viene meno la reciprocità asimmetrica. La testimonianza. L'adulto è colui che ha maturato dentro di sé quel processo che in maniera straordinaria Ricoeur esprime, cioè il passaggio dall'io al sé. Un adulto non è semplicemente un adulto. Un adulto è una biografia a servizio di qualcosa di più grande dell'adulto stesso. Questo è il grande passaggio dell'essere adulto, non è semplicemente un io, ma è un sé. La testimonianza appunto di qualcosa di più grande e al quale ci mettiamo a servizio. E poi l'autorità. L'autorità che viene messa spesso da parte a favore di un rapporto di tipo amicale. Ma i più piccoli non hanno bisogno di adulti amici. Gli amici si ritrovano da loro, tra di loro. Hanno bisogno di adulti autorevoli. Questa autorevolezza nasce appunto dal fatto che c'è stato un contatto pieno con la bellezza, con la durezza della vita. Con il suo fascino, ma anche con tutta la precarietà che la vita ha. E la fidabilità che anche mantiene. E proprio a partire da tutto questo nasce la capacità nell'adulto di essere resistente nei confronti delle pressioni eccessive dei più piccoli e nello stesso tempo riesce a essere in fonte di autorizzazione a che il più piccolo appunto diventi autore e attore della propria vita, affinché il più piccolo possa dire io posso, devo essere me stesso. Ecco, sono questi termini che in qualche misura incidono, non funzionano più, sono in qualche misura molto compromessi e che rendono il risveglio della fiducia sempre più difficile. Vorrei provare adesso, vado subito a chiudere, a restituirci questo attraverso le parole di Carlo Nanni, che ha cercato di immaginare un dialogo tra i giovani e gli adulti, no? Proprio per dire questa difficoltà, per dire questa situazione di impasse nella quale noi oggi ci troviamo. Lui dà voce, cerca di dare voce appunto agli adulti, a questi giovani rispetto agli adulti con i quali intervengono. Come vorrete, scrive, che vi chiediamo? Se voi stessi ci comunicate con la vostra vita, con i vostri modi di fare, con i vostri modi di reagire, vi siete scontenti, nervosi, aggressivi, pieni di paura, che avete tutto e sempre nero, che non riuscite a fidarvi veramente, perché siete chiusi in voi stessi, non avete fiducia in voi stessi, in noi, negli altri, nelle cose che succedono, nelle novità che sopravvengono, nelle tendenzialità che si prospettano, che il cristianesimo è il vostro. Se poi contraddite con la vita quella fiducia che proclamate con la parola, cioè una parte di adultità eccessivamente scontenta, infelice, non attira nessuno. Questo è il dramma intorno al quale noi oggi ci troviamo a riflettere. Ovviamente allora il compito diventa, utilizzo un linguaggio più religioso, evangelizzare l'adultità. Far togliere questa maledizione che si è imposta sull'essere adulto, sul crescere, sull'invecchiare, sulla morte. Dobbiamo togliere questa maledizione, questa scomunica. Dobbiamo toglierla. E la strada per questa evangelizzazione dell'adultità, penso possa passare attraverso questi tre elementi. Il primo, addomesticare l'elementare nella vita. È vero che ci sono stati tanti cambiamenti, appunto tanti cambiamenti culturali, ma rimane appunto il senso elementare della vita, che appunto dobbiamo riconquistarci tutti quanti, no? Nel libro Bianca come latte, rossa come sangue, lei a un certo punto dice il problema della vita è che non ci sono istruzioni, ed è così. Non sono istruzioni perché ci siamo dimenticati proprio l'elementare della vita. E allora la prima cosa, quella sulla quale insisto molto, è non accusare del nome dei giovani. Non accusare del nome dei giovani. Cioè, se uno muore a 70 anni, non muore giovane. Muore. Non accusare del nome dei giovani della giovinezza. La giovinezza ha un range ben definito. Ecco, questa è, questa forza di rispetto, ecco, per la realtà stessa, così come anche la tutto ha il suo significato specifico, forte, no? Dal latino, appunto, appunto è un albero completamente fiorito, che ha un contatto profondo con le radici, e quello che è completamente fiorito può fare ombra, appunto, a chi viene dopo. Risveglio della speranza. Ovviamente c'è da recuperare un forte senso della speranza, una società che fa, ovviamente la malattia, la vecchiaia, la morte, vissuti fuori dall'orizzonte di speranza, fanno paura. Sono dei mostri in qualche misura. E oggi il neopaganesimo imperante, un neopaganesimo che ha anche delle caratteristiche sue particolari, perché viene meno anche quel taglio religioso, che almeno il paganesimo antico greco, ovviamente ci deve molto interessare. Proprio perché, ecco, nella espansione dell'idea di educazione e di interesse appunto verso le persone, ha a che fare la riduzione, ha molto a che fare non solo l'esperienza della pratica religiosa, cioè col venire meno dell'idea di Dio aumenta il senso del narcisismo, aumenta anche il senso dell'invisibilità degli altri, e quindi viene meno questa tensione. Detto in modo più immediato, se non teniamo fermo la collocazione del paradiso lì dove il religioso dice essere, se non teniamo ferma questa collocazione del paradiso, è chiaro che l'andremo a cercare ovunque, e questo crea tutti i problemi, perché appunto guarderò alla mia vita, busserò al mondo, busserò al cuore della mia famiglia, al cuore e con le mie esperienze, cercando il paradiso, ma il paradiso sta da un'altra parte. Allora questo è fondamentale, no? E questa luce può illuminare e retroagire anche in un rinnovato rapporto anche con l'esperienza appunto della penitenza dell'uomo. L'ultimo passaggio ovviamente è ridare sostanza appunto alla parola amore. I verbi, si diceva, sono un po', non ci attirano più, sono appunto gli avverbi, quelli forti, no? Appunto, ti voglio molto 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 bene, abbiamo bisogno di insomma, invece bisogna ridare senso appunto a questa parola, ecco, perché oggi è profondamente è stata alzata nell'idea del procurare cose. Leggiamo moltissimo il senso dell'amore, appunto come procurare cose ai più piccoli, o nel senso elementare della procura, per cui ti mando a scuola, il professore privato, ti faccio fare tante spese, cioè ti procuro tante cose, ma il vero senso del lavoro è appunto quello della percura dell'altro. Questo testimoniare all'altro, tu mi interessi, no? E questo è il passaggio fondamentale, che trova la sua, come dire, la sua semplificazione in quel passaggio dal ti voglio bene, che è proprio degli amici, degli amanti, a quel io voglio con te il tuo bene, che è proprio dell'amore adulto. Ecco, e questo è un compito a cui siamo chiamati a mettere all'ordine del giorno. E appunto, se questo è anche c'è chiesto oggi, no? Aver cura significa anche superare, ecco, questa indifferenza, questo narcisismo che un po' ci ha afferrati, ed essere di nuovo capaci di ascoltare appunto questi gabbiani che nelle ore piccole gridano come anime incredibili, e sono appunto i nostri piccoli che chiedono un risveglio dell'adultità. Grazie per l'attenzione.